Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti, oggi nel nostro podcast abbiamo un ospite veramente incredibile. Io sono felice ed onorato di avere Silvia Bencivelli, che è una laureata in medicina e chirurgia all'Università di Pisa, ma ha intrapreso una carriera come collaboratrice di tanti quotidiani scientifici e in particolare con Radio 3 e Radio 3 Scienza, di cui ovviamente poi è diventata uno dei conduttori. Ha fatto delle bellissime trasmissioni scientifiche che fra l'altro ho apprezzato tanto 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 ed è diventata anche, lo posso dire, una delle mie fonti ispiratrici. Quindi grazie Silvia per essere qui con noi.
Grazie a te Leonardo, mi sono un po' esagerato con tutto questo onore. Faccio un lavoro bellissimo, ma tutto sommato normale, dai.
Sì, è vero che è un lavoro bellissimo, però non sei normale perché hai fatto veramente tanto ed è molto apprezzabile quello che tu hai fatto. Silvia, io ti vorrei fare qualche domanda. Sono molto felice che tu sia qua oggi, a parte per tutto quello che ti ho appena detto, perché sei tra le pochissime divulgatrici donne nel nostro panorama italiano. E quindi vorrei sapere come hai deciso, pensato di intraprendere il tuo percorso professionale in termini proprio di divulgazione scientifica.
Guarda, in realtà io non credo che le donne siano tante meno dei maschi in questo momento, soprattutto le giovani generazioni, anzi, vedono tantissime ragazze arrivare a fare questo mestiere. Probabilmente tu pensi alle generazioni dei Piero Angela, lì i maschi erano di più in qualsiasi campo e le nostre nonne, le nostre mamme dovevano combattere molto o fare delle rinunce. E qui come me un po' di problemi quella ce li hanno avuti, non lo neghiamo e i numeri in effetti lo dicono al posto nostro, ma le cose stanno cambiando, quindi nel campo della comunicazione io credo che in questo momento, insomma, non credo di essere una mosca bianca, ecco, conosco tante colleghe, soprattutto tante colleghe molto brave, più giovani di me, che si stanno facendo avanti senza enormi difficoltà. Il mondo della comunicazione, della scienza in particolare, è un mondo molto dinamico, è un mercato, perché insomma si fanno delle cose, ci si inventano delle cose, ci si mette alla prova, si va in onda, si scrive e si fanno cose per il pubblico, quindi probabilmente è più corretto chiamarlo mercato che non asetticamente mondo. Ed è un mercato dinamico, molto veloce, in cui in questi 20 anni sono successe un sacco di cose.
È bellissimo.
In questi 20 anni, perché sono i 20 anni nei quali lavoro io, esatto, sono quelli della mia vita professionale. E però è un mondo in cui servono tantissimo la velocità, la voglia di studiare e la fantasia. Quindi quando tu dici siete poche donne, queste sono caratteristiche secondo me che le ragazze hanno, insomma, non devono fare nessuna difficoltà per mostrarle al mondo. Ecco, la fantasia, la voglia di studiare, la velocità, la capacità di inventarsi soluzioni quando, insomma, quando ci sono dei problemi nuovi.
È vero. È vero, è vero, ti davo appunto ragione in questo senso.
Sì, quindi anche per questo dico, vedo un sacco di ragazze arrivare a fare il mio mestiere oggi, mille modi diversi, con mille strategie diverse, secondo me non c'è molto più da dire sulle donne nella comunicazione. Siamo arrivate. Semmai ci sono diversi problemi quando poi uno arriva in ambienti particolari, tipo quello della TV, insomma, dove bisogna avere il coltello tra i denti, bisogna anche sopportare un po' di cose che hanno molto a che fare col sesso, e lì può essere spiacevole, però probabilmente anche in questo le cose stanno cambiando e probabilmente, insomma, io conosco tante donne più grandi di me che non mi hanno ostacolato, anzi che mi hanno insegnato un sacco di cose, anche io spesso farlo con quelle più giovani, quindi io sono ottimista da questo punto di vista. Per quanto riguarda invece il mio percorso professionale, non è emblematico di niente. Poi è successo 20 anni fa, quindi non so se oggi possa essere una strada percorribile ancora allo stesso modo, ma mi sono laureata in medicina e chirurgia nel 2002 con una tesi su un tumore raro, ma mentre facevo la tesi ho capito che quella non era proprio la mia strada. E allora ho cercato di fare un po' di sanità pubblica, sono entrata in scuola di specializzazione, ma mentre facevo la scuola di specializzazione ho capito che non era proprio la mia strada e nel frattempo sono entrata in un master in comunicazione, invece lì ho capito che era la mia strada, anche perché ho trovato un docente in particolare con cui è andata da subito molto bene, lui mi ha subito buttato in acqua, fatto notare, mi ha subito messo a scrivere e la cosa funzionava e quindi quella è stata poi la mia carriera da quel momento in poi. E ho accumulato un sacco di lavori negli anni, nella radio che hai citato tu, ma faccio anche tanta TV, faccio appunto scrivo libri, scrivo sui giornali, faccio tanta didattica, faccio conferenze, eventi, viaggio. E a questo punto della mia carriera non credo di poter dare grandi lezioni a chi oggi ha 18 anni, ma insomma di dire che sono partita da una laurea solida, in una disciplina scientifica solida, molto bella, come la medicina, e poi col post laurea.
Sì, ti volevo appunto chiedere questo, come affronti le sfide nel comunicare questi concetti scientifici che a volte possono essere complessi per il pubblico? Quali sono le strategie per rendere il materiale più accessibile e coinvolgente?
Guarda, i temi più complessi da comunicare non sono quelli a cui tu penseresti subito così, cioè per esempio so, l'astronomia, la fisica, ma quelli semmai sono i più semplici da comunicare perché non vanno a toccare molto le corde dell'emotività, non cambiano molto da vicino in maniera immediata le nostre vite. Quelli più difficili da comunicare sono quelli che hanno a che fare con la salute, perché tutti quanti noi abbiamo le nostre debolezze, abbiamo i nostri malati in famiglia, siamo malati o sappiamo di poterlo diventare, siamo fragili e tutti quanti noi abbiamo delle reazioni più emotive che razionali di fronte a questo, maschi e femmine. Quando ci troviamo a fare comunicazione su questi temi serve un po' di sensibilità, serve sapersi immaginare le emozioni che l'altro prova, serve sapersi immaginare che pubblico è e come capisce le parole che dici, perché le parole della scienza e delle scienze della salute soprattutto hanno un significato tecnico, che è quello superficiale che impariamo all'università, e poi però hanno anche un significato emotivo molto più delicato da trattare, che nessuno ci insegna e che dobbiamo essere noi a capire e adattare nel tempo. Peraltro questi significati cambiano con quello che succede, no? La pandemia ne ha cambiati tanti di questi significati. E cambiano anche a seconda del pubblico che abbiamo davanti. Io un tempo facevo sempre questo esempio. Io ho più di 40 anni, ne ho più di 45, la verità, su questo punto. E quando uno della mia generazione si dice la parola alternativo o la parola ufficiale, noi subito pensiamo a rimedi medici, prodotti o in una grande azienda o prodotti in casa o in erboristeria, eccetera. E poi ci sono dei significati politici, no? Che ciascuno di noi dà. Una persona di sinistra tende a credere che alternativo sia buono, una persona magari più legata al pensiero liberale tende a rifiutare. Però pensiamo immediatamente a quello, ecco. Se invece prendiamo il pubblico dei nostri genitori, i nostri genitori, cioè, alternativo vuol dire quell'altro e ufficiale vuol dire quello che si è deciso che è così o che deve essere così. Insomma, non gli danno un significato altrettanto emotivo, altrettanto politico di quelli della nostra generazione, probabilmente anche la tua.
È vero.
Invece i ragazzi oggi, quelli che hanno 18, 20, 25 anni, vivono con grande emotività le questioni ambientali e hanno ragione, secondo me hanno tutte le ragioni del mondo. Noi che siamo un po' più grandi tendiamo questa cosa a non capirla tanto, quindi a usare senza grosse emotive e sbagliando. Le parole che riguardano il clima, che riguardano gli oceani, che riguardano la salute del pianeta, no? Noi tendiamo a essere più tecnici in questo, mentre per i ragazzi di 20 anni tutto questo si porta dietro delle emozioni spesso spiacevoli che dobbiamo imparare a considerare. Ecco, quindi quando tu mi chiedi come si comunicano questi temi, si comunicano con un po' di sensibilità, con le orecchie molto aperte. Diciamo che la prima lezione di comunicazione della scienza che io vorrei che passasse è: prima di parlare, impara ad ascoltare.
È giustissimo, tant'è che infatti adesso si parla di ecoansia per questi ragazzi ventenni che sono continuamente bombardati e giustamente dalle questioni riguardo la sostenibilità ambientale, ecco, così via. Ma qual è stata in questi 20 anni di divulgazione scientifica l'esperienza più gratificante? E perché l'hai trovata così significativa?
Guarda, se non trovassi lì spesso di esperienze gratificanti, credo che avrei già smesso di fare questo mestiere. Per fortuna ne trovo ogni giorno di gratificazioni. In questo momento trovo molto gratificante il lavoro che ho fatto per il mio ultimo libro, che è un libro di storia della medicina, che tutto sommato piace anche agli storici, e questa era la mia grande paura, che gli storici mi criticassero, invece no, va bene, e che è stato un lavoro, diciamo, che è invisibile a chi legge, però per me è molto importante, di riflessione su come avremmo dovuto cambiare il nostro modo di parlare di salute con la pandemia. Quindi rinunciando ai tecnicismi, che in genere sono la base della la salute, questo fa bene, questo deve fare così, questo cos'ha, e ritornando a raccontare l'umanità che c'è invece dietro la medicina. Quando dico umanità intendo anche gli errori, le correzioni, le scuole di pensiero che nel tempo si sono succedute, magari una ha prevalso su un'altra, magari c'è stato bisogno di un litigio, di un confronto, insomma. Questo secondo me deve essere molto istruttivo per il pubblico che durante la pandemia si è trovato a sentirsi dire un giorno
È vero.
una cosa, un giorno il contrario, e a pensare che fosse perché la medicina stava facendo degli errori, stava sbagliando, stava brancolando nel buio. La realtà delle cose è che sì, si fanno anche degli errori, ma è così che va avanti la scienza. Cioè, la scienza va avanti per risultati progressivi che arricchiscono le tue conoscenze precedenti e ogni tanto le indirizzano verso strade diverse. Quando queste strade sembrano molto diverse, può sembrare che ci siano delle contraddizioni, ma in realtà è il progresso normale della conoscenza che è così. Non succede mai. La grande scoperta che da domani cambia le cose da un momento all'altro e fa piazza pulita di tutto quello che si è detto prima, e tutti siamo d'accordo che è così. E sono processi dolorosi, no? Anche di rinuncia. Cioè, tu immaginate uno scienziato che per 40 anni ha fatto ricerca in un senso e a un certo punto si scopre che esistono i batteri, eh? Oppure arriva il DNA. E bisogna cambiare in fretta e non tutti, non sempre, nessuno di noi in realtà è capace di farlo rapidamente. La storia della scienza è andata avanti però così, e ci ha portato a conoscere molto bene la natura così come la conosciamo oggi. E nella pandemia questo processo era accelerato. C'erano sicuramente degli inquinamenti da qualche parte, c'erano delle cose che erano cambiate, per esempio il processo di pubblicazione delle ricerche scientifiche, sicuramente questo ci ha un po' disorientato, però di fatto se noi avessimo potuto viverla al rallentatore avremmo visto il processo di sempre, insomma, cioè scoperte che si accumulano, che ci fanno capire meglio le cose, che ci portano man mano a affrontarne in una maniera moderna, e che significa anche. Cioè, però, perché ricordiamoci che per la prima volta nella storia noi abbiamo avuto il vaccino per una malattia a un anno dalla sua emersione, non a un anno dalla sua scoperta. Ci sono malattie per le quali i vaccini ancora non siamo riusciti a
Infatti,
farli, no?
sì, era un periodo comunque
Insomma,
molto convulso, dove le notizie erano spesso contraddittorie, però è anche comprensibile perché le ricerche, come dicevi tu, sono state veramente velocissime, quindi non ci sono mai o comunque raramente ricerche che convergono allo stesso punto.
chiaro, cioè, diciamo, i tempi della comunicazione, i tempi della scienza non collimano mai. E poi ci sono i tempi del nostro cervello che accoglie le informazioni e appunto le mezzo di una vita, fa anche di emozioni, problemi, di dubbi, di cose normali che tutti quanti noi esseri umani affrontiamo. E questi tre tempi non hanno collimato durante la pandemia. E quindi quando mi sono messa a pensare a un nuovo libro, mi sono detta, vabbè, ma cosa raccontiamo allora della. No, adesso perché. E non ho voluto parlare di pandemia, non parlo di Covid nell'ultimo libro, però parlo di situazioni che in fondo poi sono somigliate, che noi nella nostra storia abbiamo vissuto più volte come umanità, e che sono andate appunto come vanno le cose che vanno tra gli esseri umani. Quindi sono anche storie divertenti riviste oggi. E ho scelto il filo rosso, che è quello dell'autoesperimento, che è una pratica che oggi non si usa più. Però fino a qualche decennio fa era normale, cioè il medico che faceva esperimenti sul proprio corpo per mettere alla prova le proprie idee. E anche questa è una storia affascinatissima che ci racconta, insomma, di come è cambiata la medicina nei nostri confronti. Noi oggi pensiamo a una cosa del genere quasi con raccapriccio, no? Oppure ci diciamo, ma che cosa bizzarra, ma fino a 40 anni fa era assolutamente normale, 50 anni fa, cioè queste cose venivano pubblicate, entravano nella letteratura scientifica.
Esatto.
Poi è cambiata tanto la medicina, noi oggi sappiamo che se non ci sono migliaia di pazienti arruolati, un esperimento su un'unica persona, a meno che non sia una situazione rarissima,
Non è
con una valutazione statistica,
esatto, non è identificativo.
quindi oggi guardiamo con un po' raccapriccio, con curiosità, ma che erano abbastanza normali fino a pochi anni fa, quando ero piccola in fondo. E poi capito che per fare della buona scienza c'è bisogno dei grandi numeri, quindi abbiamo inventato, cioè l'avevamo già, per dire la verità, insomma l'abbiamo estesa a tutta la medicina, la statistica, no? Per cui noi oggi se abbiamo uno studio su un unico paziente, su 12 pazienti, lo prendiamo meno sul serio che uno studio su 100 pazienti, 10.000, 1.000 pazienti, a
Esatto.
seconda della fase della sperimentazione. Ci siamo inventati le fasi delle sperimentazioni, ci sono dei protocolli su cui siamo tutti d'accordo, che ci danno delle garanzie particolari. E tutto questo so anche mentre il medico, così come il ricercatore, smetteva di essere quell'eroe, l'unico che conosce la scienza, che è anche quello che un tempo vedevi da paziente, ti diceva: lei ha la polmonite, prenda questo antibiotico e stia zitto. Ecco, oggi non accettiamo più quel
No,
medico, così
esatto.
come non accettiamo più quel ricercatore un po' pazzo lì.
Silvia, ti volevo
Quindi,
fare un'ultima domanda, se sei d'accordo. Allora, come purtroppo sappiamo, le ragazze che seguono una carriera STEM sono veramente poche. Come ben saprai, negli istituti tecnici, io insegno robotica proprio in istituto tecnico, le ragazze sono veramente pochissime rispetto ai numeri. Questo accade in tutta Italia ed è un trend purtroppo europeo, se non addirittura mondiale. Che consiglio daresti alle mie studentesse, alle studentesse italiane, per fare in modo che queste ragazze appunto seguano, intraprendano una carriera STEM?
più che un consiglio, io mi sentirei di dire loro che sono cose molto divertenti. Cioè, in genere il lavoro della ricercatrice o del ricercatore è un lavoro di grande soddisfazione, grande divertimento, grazie al quale si viaggia, grazie al quale si conoscono un sacco di persone. Uno dirà: ma si guadagna poco, vabbè, ma cioè, nel senso ora che ci si pensi a 18 anni guadagna poco. Poi comunque non è del tutto vero, non è del tutto vero, si possono avere grandi ambizioni anche economiche, partendo da delle lauree tecniche e scientifiche. E poi in particolare a te che fai robotica, no? Ma tu lo sai che i principali ricercatori in robotica in Italia, soprattutto quelli che fanno biorobotica, sono donne. Cioè io ho a che fare sempre di più, per esempio, Maria Chiara Carrozza, attuale presidente del CNR, è una robotica, una che ha fatto quelle protesi, fa cose che hanno a che fare con il corpo e la robotica. Ecco, quello è il terreno delle donne, lì sono soprattutto donne. C'è la famosa Barbara Mazzolai, che quella che ha fatto il bulbo, fa le piante robotiche, no? Che servono per l'esplorazione ambientale, in un ambito medico, le donne dominano, c'è bisogno di quella sensibilità di qui sopra che serve anche nella comunicazione, non so. Però io ne conosco veramente tante. In questi laboratori di robotica soft, si chiamano, cioè dove non si costruiscono i robot per sminare o i robot per fare la guerra, ma i robot per curare le persone che hanno dei problemi di mobilità, per esempio, o i robot per gli ospedali, o i robot per risolvere problemi ambientali, le donne sono più o meno la metà, forse anche di più. In tante circostanze il capo è donna, ecco. Quindi io mi sento di dire alle ragazze: tanto nessuna paura, veramente. E a scuola poi tra l'altro lo si vede bene, sempre le ragazze, no? In media fanno dei voti più alti, non c'è veramente da sentirsi indietro rispetto proprio a nessuno. Nessuna paura all'università, le donne sono sempre di più ci sono le professoresse, e non è vero che c'è rivalità, anzi avere una professoressa può essere un bel aiuto per una ragazza, per capire insomma che si può diventare professoressa, tanto per cominciare. Per vedere, ecco, che le donne ci sono, che fanno anche carriere eccellenti. Oggi ci sono sempre più rettrici donne, per esempio, e tant'è che usiamo la parola rettrici, che fino a qualche anno fa uno non c'era già detto. Ma che
Esatto.
parola è rettrice?
Tutto
Femminile,
solo.
rettore, no? Direttrici sì e rettrici no? Cioè, direttori, direttrici, rettori, rettori. Quindi è semplice, è proprio italiano, proprio grammatica banale. E se proprio uno, insomma, se servono dei consigli, ragazze, leggete, guardate i film, guardate le serie TV dove ci sono un sacco di donne che ce la fanno senza essere eroi, ecco, eroine. Ecco, forse, io trovo un po' scoraggiante tutta questa pubblicistica sulle ragazze ribelli, le scienziate rivoluzionarie. Ecco, questo perché forse fa pensare alle ragazze che ci vuole una dote, no? Che si deve essere un po' bellicose per fare scienze, un po' aggressive. Io mi sento di dire di no. Io sono una persona mite che è fuggita da tutte le situazioni di conflitto della terra, non sono mai stata né ribelle né rivoluzionaria, e intorno a me vedo tante donne normali, anche tanti uomini normali, convivono, fanno bene il loro mestiere, si divertono, se la giocano alla pari, certo, poi quando arrivano i figli, certo, pari poi non è.
Qui in Italia, aggiungo.
In Italia, sì. Non guardano anche all'estero, non, insomma, anche questa cosa, basta mi complessi di inferiorità sia delle donne sia degli italiani, sia delle donne italiane. Quindi, insomma, ragazze, non, pensate a divertirvi, e siccome lasciate divertirvi, io vi suggerisco di cominciare da lì. Io quando mi
Ovviamente
divertivo,
concordo
penso
con
che
te.
cambiare mestiere è un modo, ecco.
Io dicevo appunto, Silvia, ovviamente
Senti.
concordo con te perché la scienza è veramente divertente. Io cerco sempre di renderla ludica e impariamo veramente tanto perché ovviamente imparo tanto anch'io. Io ti vorrei ringraziare e ringraziamo Silvia Bencivelli per il suo tempo. Grazie ancora Silvia. Silvia.
Grazie a te, Leonardo.
Grazie ancora per il tuo tempo e quando vuoi intervieni pure nei miei podcast, ci provo nella mia divulgazione scientifica in piccolo. Grazie ancora di tutto, Silvia, grazie ancora per il tuo tempo.
Grazie a te e grazie a chi ci sta ascoltando.